Angeli William, assente. Azzolini Cristina,
presente.
Bertolini Giuseppe, Bettinazzi Nicola,
presente.
Bortot Mario, Bresciani Stefania, assente giustificata. Cazzanelli Paolo,
presente.
Chemotti Roberto,
presente.
Chiesa Ivo, Corradini Fabrizio,
presente.
Sali Micol,
presente.
Di Spirito Giuseppe, Diva Leonardo, assente giustificato. Fight Carlo, Filippi Davide,
presente.
Francesconi Miriam,
presente.
Gaifas Bianca, assente. Galli Gabriele, assente. Curici Omar, assente giustificato. Luzzi Cristina, assente. Binucchi Andrea,
presente.
Miorandi Arianna,
presente.
Mullici Fatio, assente. Ploteger Carlo, Pomarolli Riccardo,
presente.
Pozzer Ruggero, assente. Previ Di Mauro, Robol Giulia, Veronesi Roberto, assente. Zambelli Andrea, Veronesi Roberto, Zambelli Andrea, assente. Zucchelli Renato, presente. Allora sono entrati Angeli William, presente. Di Spirito, Gaifas, presente. Galli, presente. Mullici Fatio, Veronesi Roberto non c'è, Zambelli Andrea, presente.
Bene, iniziamo la seduta, siamo in 23, nomino subito gli scrutatori, consigliera Gaifas va bene come scrutatore e Fight? Ok, allora, Gaifas, Fight. Mi ha chiesto la parola il direttore generale per alcune precisazioni rispetto al DUP, prego direttore generale.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito alle cosiddette regole di ingaggio, no? Iniziamo la discussione, come sapete entro il termine della discussione vi è la possibilità da parte di ciascun consigliere comunale di presentare o emendamenti o atti di indirizzo. gli emendamenti in particolare, come sapete, devono ottenere il visto da parte del direttore generale, del responsabile del servizio finanziario, in ordine all'ammissibilità o meno dello stesso. Nello stesso tempo gli è data la possibilità, d'intesa sempre col direttore generale responsabile del finanziario, di rimodulare il testo degli emendamenti qualora contrastino con i principi di ordine generale in materia di gestione finanziaria. Dico questo perché alcuni gruppi consiliari hanno già di fatto predisposto gli emendamenti, quindi sarebbe gli atti di indirizzo, quindi sarebbe buona norma, come abbiamo sempre fatto, ma lo ripeto a tutti, di come dire, avere un momento assieme col collega Festi per filtrarli uno per uno, in modo che quando sono depositati sono già di fatto ammissibili, perché altrimenti il rischio è che dobbiamo prenderli in mano una volta, uscire da soli. Quindi se alcuni gruppi si sono già come dire, prenotati, ma pian pianino durante la discussione noi ci allontaniamo e li verifichiamo, in modo che poi dopo, una volta depositati, sono, mettiamo il visto, e sono ritenuti subito ammissibili. Anticipo fin da ora che l'amministrazione presenterà un proprio emendamento, come tutti gli anni peraltro, emendamento legato a errori materiali rintracciabili nel testo e ad alcune indicazioni che sono emerse da parte dei servizi recentemente. Questo emendamento sarà presentato e sarà il numero 1, lo prenoto già, anche se sarà depositato poco prima del termine della discussione, perché qualora alcuni di voi dovessero segnalare imperfezioni, errori, eccetera, eccetera, li recuperiamo senza dover, li recuperiamo all'interno di questo documento. Ecco, tutto qua, insomma, quindi grazie per la...
Grazie, dottor Amadori. Allora, siamo in 26 perché sono entrati il consigliere Pozzer, la consigliera Luzzi e il consigliere Mullici. Bene, allora abbiamo la possibilità di iniziare con domande tecniche oppure direttamente con gli interventi, ma se ci sono domande tecniche questo è il momento, prego. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, no, sugli ordini dei lavori, non so, matematica a volte ero bravino, ho contato 16 della maggioranza. Cioè, ho sbagliato? No, no, ero.
No, perché c'era Filippi e se n'è andato.
Eh? Chi è che, no? Chi è?
No, se vuole controllare, consigliere, ma la maggioranza sono in 17. Ah, scusi, sì. No, ma no, allora questo lo giustifico io. È arrivato il consigliere Filippi, sì, ok, il consigliere Filippi è arrivato puntuale, ha fatto l'appello e mi ha detto devo assolutamente andare a spostare la macchina perché l'ho messa in un posto che non, dove non si può, ecco, no no, però prima eravamo 17, ecco, al momento dell'appello, comunque arriverà sicuramente a brevissimo. Ci sono domande tecniche? Non ci sono domande tecniche, quindi iniziamo con gli interventi. Chi vuole prenotarsi? Non comunichiamo tutte le uscite per andare in bagno, per andare, non lo abbiamo mai fatto e non so perché avrei dovuto farlo adesso per un'uscita di pochi minuti, consigliere Angeli. Ci sono interventi? Perché sennò passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego. Attenti perché se dico chiusa la discussione non potete... Hanno già presentato tutti gli emendamenti, segretario? No, ecco, quindi io aspetto 30 secondi, poi... chiudo la discussione. Prego, consigliere Zambelli, a lei. Consigliere Angeli, mi scusi. È entrato anche il consigliere Veronesi, quindi siamo in 27. Presente. Prego.
Grazie Presidente. No, io mi aspettavo qualche intervento da parte della maggioranza. A questo punto, come minoranza, chiediamo una sospensione.
Va bene, mi date un tempo... Sì, sì, può chiedere una sospensione.
E,
sì, sì, non vi ho detto niente, non ve l'ho negato questo diritto. Vabbè, ma sono io la Presidente del Consiglio. Va bene, allora le minoranze chiedono una sospensione, prego. A posto. Allora, io scusa, chiudi la porta. Allora, io ho iscritti a parlare i quattro consiglieri con delega. Ed è entrato, prima era entrato il consigliere Chiesa, quindi siamo 28. Prego, consigliere Corradini.
Grazie, Presidente. Ma volevo iniziare questo dibattito con dei ringraziamenti, visto che è l'ultimo bilancio e l'ultimo DUP per questa legislatura, e volevo ringraziare a questo punto tutta la Giunta, il segretario, il direttore generale, tutti gli uffici, l'assessore Mignucchi, mio collaboratore, che in questa diciamo in questo cammino, insomma. Ecco, volevo ringraziare anche tutti i consiglieri qua presenti, di maggioranza, minoranza, perché in questi 3 anni, diciamo, di consigliatura sono stati positivi per la mia esperienza, sia per quanto riguarda come è stato il consiglio comunale in questi 3 anni. Tutti i consiglieri si sono sempre comportati con positività e con rispetto, pertanto ho avuto un'esperienza molto positiva per il Consiglio Comunale, anche perché chiaramente chi si siede qua su queste sedie lo fa per un fine unico alla fine, che è quello di cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di migliorare chiaramente il nostro territorio, magari con idee magari anche diverse o con altre possibili soluzioni, ma di fatto è questo che noi cerchiamo di fare. Per quanto riguarda, volevo ringraziare anche l'ex sindaco, chiaramente Francesco Valduga, perché la delega che mi ha conferito, e fare magari un piccolo resoconto di questi 3 anni sulla mia delega. Insomma, io sono soddisfatto dell'operato chiaramente dell'amministrazione, in quanto anche in questo momento, un momento storico caratterizzato da scarsità di risorse, con la prevalenza anche di investimenti collegati al PNRR, si è voluto comunque dare sempre significato al bilancio e al DUP, con un'attenzione particolare alle circoscrizioni che, come noto, hanno cura alla qualità, la pulizia e il decoro dei quartieri. Su questo volevo fare un aggiornamento magari sugli appalti del verde pubblico, che, come ricordate, avevamo provato a fare appalti su zone ben definite, e eravamo partiti con Marco e Noriglio, da quest'anno si è aggiunta anche Sacco San Giorgio, vista la risposta positiva che abbiamo avuto gli anni scorsi. Sempre per quanto riguarda invece le politiche sociali, anche qua da 3 anni che si è partiti con un nuovo progetto parallelo al 3D sul verde pubblico, che si chiama Progetto Q, che comprende lavori di pulizia, piccole manutenzioni ordinarie nelle aree urbane, nelle circoscrizioni, realizzato da delle squadre di 6 gruppi da 2 persone ciascuna, in modo da avere una presenza costante sul territorio per, appunto, efficaci lavori di pulizia, ma anche di controllo del territorio stesso. Questo progetto, che è aggiunto al 3.3D, come ho detto prima, ha dei costi circa di 100.000 euro all'anno, dei quali circa 66-70 coperti dal contributo della provincia, gli altri 28-30, insomma, coperti dai fondi comunali. Siccome anche questo progetto è stato molto apprezzato, anche per il 2024 si sarà portato avanti. Per quanto riguarda il verde, sempre, sono state sostituite una circa di una novantina di piante ad alto fusto sul tutto il territorio di Rovereto, via Magazzol, via Barattieri, piazza Rosario Sauro, per circa 30.000 euro di lavori. Nel 2024 chiaramente andremo avanti con questo tipo di lavoro e si prevede anche di rifare tutta la di risistemare tutta la piantumazione di via Follone. In questi anni si è data anche importanza ai parchi pubblici, sono stati infatti rifatti, rimessi a nuovo i giochi di vari parchi, per esempio il parco Le Pozze di Noriglio, il parco di Zaffoni e sempre a Noriglio è stata anche rifatta la pavimentazione del campo polivalente. A Marco sono stati sostituiti anche lì i giochi del parco De Bellat e anche al Brione tutti i giochi nuovi al parco Colorio. Nel bilancio 2024 si continuerà con la manutenzione dei parchi appunto del territorio, sistemando le aree gioco, verificando anche lo stato degli arredi ed eventualmente sostituendo quelli deteriorati e anche aggiungendone di nuovi, panchine, magari gruppi tavola. Sì, sempre nel 2024 si procederà alla sistemazione per il rinnovo dei giardini alla pista e la progettazione per la sostituzione e il rinnovo dei giardini per l'Asca, ex Giardini Milano. Sono state anche curate alcune fontane sul territorio e altre verranno risistemate quest'anno con la pulizia e eventuali sistemazioni. Alla fontana di Piazza Rosmini, come avete visto, che è stata rifatta, è stato anche rifatto l'impianto di irrigazione e l'impianto di illuminazione, del quale siamo ancora in attesa delle lampade, ma sarà terminato a breve. Stanno procedendo, anche se avete notato, su via Benacense la riqualificazione dell'area in fondo al campo da calcio, che i lavori sono realizzati dal SOVA della provincia e lo stesso SOVA sta anche realizzando l'area Cani che vedete anche lì a Lizzana a sud del campo sportivo sempre. A Marco l'area Cani è stata realizzata come da richiesta anche qua della circoscrizione, mentre per le altre aree Cani si attende l'individuazione di aree da parte delle circoscrizioni in quanto c'è difficoltà a trovare aree comunali, pertanto appena si riesce a trovare qualche area si procederà anche lì alla realizzazione di altre aree cani. Per quanto riguarda l'arredo urbano, sarà comunque posta attenzione alla manutenzione degli arredi esistenti con l'eventuale sostituzione di elementi ammalorati e messa a dimora di nuovi. Come avete visto, per esempio su via Fontana ne sono stati realizzati arredi nuovi e ne sono previsti altri in Borgo Santa Caterina che sono in arrivo. Saranno poi sostituite anche tutte le panchine su Corso Rosmini. In bilancio, a parte anche previsti interventi, manutenzione e viabilità normale come asfaltature, marciapiedi, sono previsti anche, appunto, se ne è stato parlato recentemente, i box chiusi sul parcheggio di Via Zeni, il parcheggio pubblico di Via Zeni, vicino alla stazione dei treni. Ecco, per quanto mi riguarda, intanto mi fermo qui e ringrazio.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Cazzanelli.
Grazie Presidente, e mi riaggancio anch'io all'introduzione che ha fatto il consigliere Corradini nella parte iniziale del mio intervento per un ringraziamento a tutta la struttura comunale per il lavoro che ha fatto in questi anni e che ha portato anche alla presentazione, alla ripresentazione del DUP aggiornato come abbiamo visto ieri. Mi colpiva e mi colpisce e desidero per questo sottolinearlo proprio come un elemento di continuità. Sappiamo come la nostra legislatura sta vivendo la sua parte finale per le dimissioni del sindaco Valduga, ma nonostante il fatto che oggi non è qui e mi dispiace anche per un motivo personale, ma sottolineo come la maggioranza, in questo ringrazio tutti i colleghi della maggioranza, ha avuto una coesione, una volontà di proseguire in quelle che erano delle linee di indirizzo condivise prima, molto chiare, pulite per il bene della città, che hanno visto, almeno io ho percepito proprio questa continuità nella presentazione che c'è stata anche ieri, che credo che sia proprio un valore per la nostra città, per cui anche all'interno di un cambiamento una costante. Questo è un elemento per me assolutamente positivo. Chiaro che il DUP, vado più nel concreto, che è stato presentato, che ci troviamo a dover discutere e approvare, si pone ulteriormente, purtroppo, all'interno di un contesto storico dove, ci ripetiamo di anno in anno, sembra che le sfide che noi, ma in realtà tutta la nazione e il mondo deve affrontare, sembra che vadano sempre peggiorando, sembra che l'umanità non sia capace di imparare dalla propria storia, ma purtroppo vada sempre a creare sfide negative, alcune non volute, il Covid, altre purtroppo come le guerre che da 2 anni a questa parte affliggono alcune parti del mondo, sicuramente hanno un'origine umana. E questo si ripercuote dalle grandi dimensioni internazionali anche nella concretezza di quelli che sono i numeri e le previsioni di cui dobbiamo fare i conti per i prossimi 2 anni, perché ricordiamoci che il DUP ha ancora questa visione di 2 anni, anche se la consigliatura ha un respiro minore. Il contesto è, dal punto di vista economico-finanziario, drammatico. Cioè abbiamo un incremento dei tassi di interesse che incidono sulle famiglie e incidono anche sulle strutture pubbliche, un aumento di tutti i costi delle materie prime, le bollette del comune, è di ieri, no? Parlavamo, colleghi, di 1 milione di euro di incremento sui costi dei trasporti pubblici. La riduzione dei trasferimenti, cioè, mentre da un lato abbiamo un aumento di tutti i costi, perché evidentemente anche provincia e lo Stato soffre di questo, ci troviamo dall'altra una pesante riduzione dei trasferimenti che arrivano al nostro comune. E anche in questo caso, all'interno del DUP sono evidenziati, del DUP e del bilancio, dobbiamo fare i conti con, guardo gli ultimi 5 anni, una sistematica riduzione dei trasferimenti dalla finanza provinciale verso il nostro comune. Quindi questo ha portato di fatto a un no, bene, mi ha aiutato perché così ha rinnovato l'interesse. Mauro, grazie, perché in questo modo è una strategia, l'avevamo concordata prima. Grazie, grazie. Vero? Però ha funzionato, no? E quindi siete obbligati a questo punto a condividere con me che c'è un punto cruciale che riguarda il nostro comune, parlo maggioranza e opposizione perché davvero guarda tutti. Una riduzione da una parte delle disponibilità finanziarie e crisi sempre più grandi dall'altra. Quindi vorrei provare a fare una lettura, non tanto dei singoli numeri, dei singoli punti che sono presenti nel DUP, ma in particolare mi soffermo su 2 aspetti. Che sono stati anche presentati, scritti nel DUP e presentati ieri anche dal direttore generale, che ringrazio. E li sottolineo. La domanda quindi è: dove un comune come Rovereto, come tanti altri, nei prossimi anni può andare a reperire fondi per affrontare le sfide che saranno via via sempre più complesse, per i motivi che accennavo poc'anzi. Una parte la stiamo vivendo positivamente in questi ultimi 2 anni e avremo ancora un respiro per altri 2, che è il PNRR. Cioè dobbiamo ringraziare la struttura comunale tutta che è stata in grado di portare sulla spinta dell'amministrazione 17 progetti per quasi 9 milioni di euro. Provate a rileggere il DUP e il bilancio di previsione senza quei 9 milioni di euro e, cari colleghi, ci si accorge che andiamo in uno scenario. Io però con te non l'avevo concordata questa.
Dai, ma c'è così un calo? Ma siamo al primo secondo intervento, dovreste essere ancora belli, belli, belli freschi, eh? Però, Willy, concorderai con me che se togliamo quei 9 milioni di euro dal bilancio per la nostra città, la questione non è così rosea. All'interno di questi 9 milioni vado più in dettaglio rispetto ai temi che sono stati toccati a quello che riguarda la delega che mi è stata assegnata e che ho avuto l'onore di portare avanti. Il PNRR, vado molto alto, ha toccato tantissimi temi, anche sulla nostra città. Vado solo per titoli. C'è il tema della sostenibilità ambientale, dell'innovazione e della digitalizzazione, entro nel merito tra un attimo, il tema dello sviluppo economico, dell'inclusione sociale, della modernizzazione delle infrastrutture e del sostenere rispetto alla crisi. Quindi ha toccato veramente dei pilastri fondamentali per una struttura come quella di un comune. Quindi siamo nello scenario in questi anni dove il calo che c'è stato è bilanciato da questi progetti. Vediamo il tema della digitalizzazione. Non era nato come PNRR, perché per fortuna quando ci siamo insediati non si parlava di questi finanziamenti. Però già all'epoca, condiviso con la Giunta, erano stati posti, quindi riparto 3 anni fa, alcuni obiettivi. Fortuna vuole che avevamo visto lungo, perché proprio quegli obiettivi che come maggioranza, come Giunta, erano stati posti, hanno poi trovato una specularità all'interno del PNRR. Questo ci ha aiutato a portarci a casa centinaia, quasi oltre 600.000 euro di finanziamenti su questo tema, che già avevamo individuato di fare degli investimenti. Sicuramente questo ci ha aiutato, il contesto, purtroppo lo ricorderete anche tutti, cioè il Covid ha accelerato indubbiamente sul tema della digitalizzazione, ma ci siamo trovati ad affrontare da un lato delle sfide, ma ad avere anche la capacità tecnica, la volontà e la struttura finanziaria per portare a casa questi obiettivi. Quindi nato senza il PNRR, in un percorso fatto con il PNRR, vediamo cosa abbiamo concluso e portato a casa per il Comune. Io mi ritengo soddisfatto del lavoro che è stato fatto, di nuovo ringrazio la struttura, in questo caso più la struttura tecnica, quindi proprio i sistemi informativi, ma non solo, perché il lavoro che è stato fatto all'interno del Comune ha toccato tantissimi uffici. La digitalizzazione si è propagata all'interno degli uffici, quindi nasce, se vogliamo, da una struttura tecnica, l'IT, ma poi è andata a toccare tutti gli uffici, l'anagrafe, le pratiche edilizie, quindi ha toccato tutti, quindi ringrazio tutta la struttura tecnica. Cosa è stato fatto? Lo dico in modo sintetico. È stato migrati tutti i servizi in data center al cloud. Tecnicismo, ma vuol dire liberare anche la struttura del comune, da avere in casa alcuni costi e poterli gestire esternamente nel pieno rispetto di tutti quelli che sono anche i dettami della privacy. Per l'adozione di tutte le linee guida dell'AGID sul layout, su come è fatto il sito internet della nostra città. Oggi abbiamo un sito internet che risponde anche ad attenzioni a chi ha difficoltà visive, tattili, proprio nell'accesso alle informazioni. Ricordiamoci che il sito internet è un ufficio a tutti gli effetti, sempre aperto 24 ore su 24. Perfettibile? Non c'è dubbio, infatti il lavoro che è iniziato non è concluso. Abbiamo davanti probabilmente un altro anno di stabilizzazione di tutte le modifiche che sono state fatte, ma è importante aver scavalcato, cioè essere in una condizione dove oggi abbiamo cambiato macchina e possiamo andare ad aggiungere progressivamente, nell'esempio che mi è venuto della macchina, altri optional, possiamo completare questo percorso. Riprendendo alcuni spunti che erano venuti anche a volte da Chemotti, dal consigliere Galli, su delle difficoltà nella ricerca del sito, è vero, è proprio un percorso che va completato, ma preferisco e ringrazio, no, segnalazioni di questo tipo, perché dimostrano proprio anche di un'attenzione, no, rispetto a uno strumento che è effettivamente fondamentale. Forse non ve lo ricordate, ma alcuni anni fa non era così fruibile. E una volta cambiato il sito internet, che non era cambiato fine a se stesso, ma il comune oggi, il nostro comune oggi, offre servizi tramite il sito, offre servizi al cittadino, offre servizi ai professionisti. È stato digitalizzato tutto l'invio delle pratiche, ad esempio all'assessore Mignucchi. Quindi pensate cosa può voler dire anche per un ufficio tecnico ricevere già in nativamente digitale domande dai professionisti. Quindi questo è un percorso, io vi sto raccontando di risultati già raggiunti, che troverete anche all'interno del bilancio 2024 ancora come voci, perché non sono completate al 100%. Vi stupirò, secondo me non sarà mai completato al 100%, non perché non raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo dati, ma perché l'innovazione e la tecnologia è così veloce che sicuramente tra un anno dovremo introdurre tanti ulteriori elementi. E poi altre cose come l'integrazione con l'anagrafe nazionale, l'app Io, PagoPA, Speed, la carta elettronica del cittadino, insomma veramente è stato fatto un lavoro egregio. Questo di nuovo è all'interno di quel contesto, e torno, quindi esco un attimo dal focus che ho fatto sulla digitalizzazione e torno all'interno delle maglie del DUP. Dicevo all'inizio, un contesto con poche risorse, in questi anni e nei prossimi due, perché al 2026 comunque finisce il PNRR, abbiamo questa copertura, e io lancio una domanda. E dopo? Io non credo che il contesto nazionale, e purtroppo non credo che nemmeno il contesto provinciale, saprà adeguarsi nel coprire queste carenze, nel senso che mi piacerebbe vedere anche un'autonomia ulteriormente valorizzata, sarebbe veramente un valore aggiunto, ma è anche vero che noi abbiamo scoperto come in questi anni i rapporti tra il comune di Rovereto e la provincia sono stati in parte sostituiti da altri rapporti con Roma e con l'Europa. Questo è un dato di fatto fondamentale, che chi ha la responsabilità, come noi, di indirizzare una città deve tenere presente. Perché è all'interno di questi rapporti, che per noi per certi aspetti sono nuovi, che troveremo o abbiamo più opportunità di trovare risorse per andare a colmare quelle carenze che diversamente ci saranno sicuramente. E queste risorse ne abbiamo per il lavoro, di nuovo, degli uffici Gnucchi e Miorandi, poi penso che racconterà. Abbiamo un esempio concreto del progetto della stazione dei treni, io non entro nel merito perché non sta a me, e qualcun altro l'ha seguito, ma io lo porto come esempio di l'accensione di quei rapporti che il comune di Rovereto ha e ha dimostrato che può avere, perché servono competenze elevate per cambiare così rapidamente l'interlocutore, perché parlare senza nulla togliere con un funzionario in provincia di Trento o con un funzionario alla Commissione Europea non è la stessa cosa. Vanno presentati bandi in modo diverso, cioè sono relazioni diverse. Ecco, io lancio all'interno del DUP, cioè io vi assicuro, però io volevo l'attenzione di tutti, sapete che ho chiesto a tutti di far squillare il telefono a un certo punto. Ho suonato la sveglia, veramente. Nel DUP noi vediamo... Ah, ma il campanacci, dottore, il campanacci. No, allora, siccome mi pare che stanno squillando troppi e non vorrei tediarvi, vado veramente sul punto finale, così vi libero dall'intervento. Nel senso che all'interno del DUP noi vediamo queste prime cifre. Io stimolo tutti noi, consiglieri, giunta, direttore generale, a vedere questo come l'inizio di un percorso. perché sarà la parte strategica per i prossimi anni. Non so, cominciamo a pensare seriamente se vale la pena avere un ufficio per aderire per la ricerca di questi bandi europei, strutturarli nel modo corretto. E mi fermo, nel senso che ho voluto fare questa panoramica, e mi concludo, che riguarda il DUP, che racconta il DUP come stimolo di questi anni, ma che ha anche una visione che va ben oltre. Grazie.
Grazie consigliere Cazzanelli. La parola alla consigliera Miorandi.
Grazie Presidente, e ringrazio molto il consigliere Cazzanelli, anche perché condivido molto di quello che ha detto e soprattutto di aver anche così dato uno sguardo d'insieme sul DUP, sulla complessità anche di questo DUP e del bilancio in un contesto nazionale e provinciale, come appena detto, complesso. E appunto ha parlato il consigliere delle altre strade che si possono percorrere per cercare fondi, per cercare anche per un comune nuove opportunità, non solo finanziarie ma anche di scambio, di esperienze, di buone pratiche. Una di queste, appunto l'ha detto lui, è quello di guardare all'Europa. In realtà già si sta facendo da tempo con appunto il PNRR e con quei temi che il consigliere Cazzanelli ha citato sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione, appunto sulla digitalizzazione, e appunto volevo spendere alcune parole sul progetto europeo di cui si è parlato. Ne ha ieri nella presentazione del DUP anche il direttore generale Amadori lo ha citato. Il progetto ha questo titolo Station for Transformation, stazione per la trasformazione, e è un progetto in realtà che non nasce dal nulla, ma è un progetto che nasce da un percorso che il Comune ha percorso in questi anni. E appunto ci sono state alcune iniziative precedenti di cui abbiamo anche già parlato nelle discussioni scorse del DUP, del bilancio, il progetto Urbart, il progetto lungo le vie dell'acqua, e dove il tema principale era quello della sostenibilità ambientale unito al tema della cultura. Il progetto lungo le vie dell'acqua è ancora in corso in questi mesi. E da lì appunto è poi nato questo grande progetto che è stato presentato all'inizio di quest'anno e di cui abbiamo poi avuto risposta a giugno. È un progetto che si inserisce anche perfettamente nel DUP, perché c'è un obiettivo strategico che parla proprio dei progetti e iniziative del Comune in ambito europeo e internazionale, ma anche si inserisce nelle linee strategiche inserite nel DUP, e volevo in particolare citare il programma strategico per la qualità urbana, parte appunto che ha scritto anche l'assessore Mignucchi, dove cita gli obiettivi anche dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché appunto è un progetto che si inserisce in questa visione anche della città, in questa visione di sviluppo urbano. Ringrazio innanzitutto è un progetto trasversale, questo è anche appunto frutto di un percorso trasversale di collaborazione tra più assessorati. Per questo volevo ringraziare in particolare l'assessora Cossali e l'assessore Mignucchi, perché con loro che abbiamo anche sviluppato questi progetti che ho appena citato, e questo qui che partirà nei prossimi mesi. Il progetto Station for Transformation è un progetto che partirà ufficialmente il prossimo anno, il primo di marzo del 2024, ma in questi mesi, cioè dal primo settembre fino alla fine di febbraio, il progetto è in una fase di avvio, di predisposizione di tutta la documentazione, tutte le necessarie per poi l'avvio ufficiale delle attività. È un progetto che ha il cuore di questo progetto è appunto la stazione ferroviaria. È un progetto che mira, a trasformare la nostra stazione ferroviaria in un polo dell'innovazione green, dell'innovazione verde, in un hub dell'innovazione verde, e dove attraverso una rigenerazione degli spazi, di alcuni spazi perché la stazione è operativa, ma alcuni spazi sono ormai abbandonati, come l'area dell'ex edicola, tutto il primo piano della stazione che è abbandonato da molti anni, ma anche poi questo progetto non riguarda solo proprio il palazzo della stazione, ma anche l'area circostante, perché includerà l'ex Bariris, il bar di fronte, l'ex bar di fronte alla stazione. Quindi l'idea è di trasformare tutti questi spazi appunto in questo centro dell'innovazione verde, dove si potranno sviluppare attività di coprogettazione, di coproduzione, di formazione, anche di trasferimento di conoscenze, volte proprio a creare, a sviluppare attività, iniziative pubbliche, civiche, anche economiche, per contrastare una delle grandi sfide che abbiamo davanti, che è quella della lotta al cambiamento climatico e la preservazione della biodiversità. Ovviamente la stazione non è solo di Rovereto, è la stazione di tutta la nostra comunità, quindi nel progetto il comune è capofila, ma è affiancato dalla comunità di Valle, perché appunto la stazione è uno spazio usato, attraversato da tante persone che abitano appunto nella nostra comunità. Quindi il tema principale è quello appunto della trasformazione, della transizione ecologica. E gli spazi che verranno proprio trasformati sono quelli dell'ex edicola, che diventerà questo chiosco per la biodiversità, lo spazio al primo piano, questo spazio per la co-creazione per il clima e per la biodiversità, e l'ex Bariris verrà, abbiamo dato questo titolo, una mensa per il clima. E poi ci sarà anche uno strumento che permetterà di portare fuori dalla stazione, fuori da quell'area, le iniziative del progetto, perché sono previsti dal progetto dei furgoncini elettrici che diffonderanno le iniziative appunto del progetto su tutto il territorio, sia cittadino ma anche della comunità di Valle. Il progetto è inserito, diciamo, anche il finanziamento che arriva dall'Europa si basa su uno dei grandi progetti lanciato dalla Commissione europea, cioè quello del New Green Deal europeo, cioè tutte queste iniziative che pongono al centro dell'agenda politica europea la transizione verde, e poi si basa anche su una delle declinazioni di questo New Green Deal, che è il NEB, New European Bauhaus, che sono anche in questo caso una serie di investimenti fatti dall'Europa per trasformare le città, e quindi il centro di questa iniziativa del New Bauhaus europeo sono le città, per trasformare le città, trasformare i volti delle città e renderli più vivibili, più funzionali, più accessibili, e questo appunto si sposa anche perfettamente con quello che c'è scritto nel nostro DUP quando si parla del programma strategico per la qualità urbana. L'idea alla fine, diciamo, centrale di questo progetto è quello appunto di rigenerare quegli spazi, di riempirli di attività che coinvolgono tutta la nostra comunità, e trasformare quegli spazi che erano dell'ex edicola, del chiosco, la sala d'attesa, tutti quegli spazi della stazione, restituirli alla comunità in modo tale che abbiano una nuova funzione, perché molto spesso, come sappiamo, le stazioni o sono diventate dei centri commerciali o di fatto sono abbandonati, e appunto possa questi spazi assumere una nuova funzione, possono essere di nuovo resi accessibili per tutta la comunità, e che soprattutto questa nuova funzione di questi spazi sia proprio quella di occuparsi di una delle grandi sfide del nostro tempo, che è quella del cambiamento climatico. Dicevo, il progetto è iniziato in questa fase preparatoria dal 1° di settembre, finirà a febbraio, poi le attività inizieranno al 1° marzo, e volevo ringraziare molto tutta la struttura comunale, perché come diceva prima il consigliere Cazzanelli, c'è necessità di guardare anche ad altre modalità di reperimento di fondi per poter fare investimenti. Già il PNRR è stata comunque una sfida per la struttura comunale, perché i tempi sono, le procedure sono molto dettagliati, ci sono dei tempi da rispettare e appunto anche per quanto riguarda un progetto europeo come questo, molto complesso, che ha un budget molto alto di 6,2 milioni di euro, di cui 5 milioni dall'Unione Europea, e che prevede una nuova modalità di lavoro, perché appunto la Commissione Europea richiede di seguire delle procedure molto dettagliate. Per questo punto io volevo ringraziare tutta la struttura comunale, a partire dal direttore generale, a tutti i dirigenti che stanno seguendo il progetto, in particolare il dirigente Festi, il dirigente Lavarini, il dirigente Campostrini e il team anche di lavoro che è nato all'interno del comune, le funzionarie, perché soprattutto sono un team femminile che sta seguendo poi nel dettaglio questo progetto, che appunto abbiamo già visto in questi mesi non è semplice da gestire, proprio per la complessità di tutte le attività che sono previste, per quello che ci sta richiedendo ci stanno richiedendo i funzionari europei. Il progetto ha anche uno sguardo che va al di là dei nostri confini, della nostra comunità di valle, perché prevede che il progetto diventi un modello replicabile, che quindi questo progetto possa avere poi anche un proseguo in altri territori. E quindi sono state contattate 3 città europee, una città rumena, una città slovena e una città polacca, che sono diventate, insomma, in queste settimane si stanno definendo gli accordi, le 3 città transfer verso le quali questo progetto poi appunto avrà anche una dimensione appunto europea in queste città, e per cui Rovereto appunto riceverà dal 1 di marzo molta attenzione dall'Unione Europea, perché siamo stati selezionati fra 100 città europee, solo 10 sono state selezionate, e quindi c'è la volontà da parte dell'Unione Europea che questo progetto abbia poi un successo, e ci sarà molta attenzione perché siamo entrati a far parte di queste città che innovano appunto sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione verde, per cui c'è anche appunto questa rete importante che è nata, che è una rete anche locale, perché ci sono diversi partner che ne fanno parte, la Foresta, l'Università di Trento, Trentino Social Tank, la Comunità di Valle che ho già citato prima, Brave New Alps ed altri appunto soggetti che sono parte del Campo Marzio, che è anche lo studio di architettura, che ovviamente si occuperà nei primi mesi del progetto proprio di ristrutturare quegli spazi, anche seguendo quelle che erano le indicazioni dell'Unione Europea, cioè della sostenibilità, ma anche una sostenibilità a livello estetico, perché i 3 aggettivi chiave erano bello, sostenibile ed inclusivo, aperto a tutta la comunità. E quindi insomma è una grande, secondo me, opportunità per la città di ricevere un finanziamento, ma anche di rafforzare le reti con altri territori. È una sfida non facile, ma che bisognerà, e chi anche la prossima amministrazione che verrà dovrà continuare, perché dovrà essere una degli impegni principali quello di portare a termine questo progetto complesso, che avrà una durata di 4 anni, poi con la chiusura anche saranno un po' di più, 4 anni e mezzo, perché sarà appunto darà la possibilità non solo di rigenerare, di dare un nuovo valore a un'area della città, un'area centrale, dare un nuovo valore alla stazione dei treni in maniera diversa, perché non ci sono altri luoghi anche in Europa che hanno scelto di trasformare la stazione in un luogo come quello che ho descritto prima. Quindi spero che appunto ci sarà l'impegno anche della prossima amministrazione di portare a compimento, di sviluppare questo progetto così ambizioso e così però rigenerativo, innovativo per la città. Volevo poi appunto dire 2 parole ancora su un altro luogo che ho seguito, quello che della campana dei caduti, e in realtà poi ci sarà anche la prossima settimana con la mozione su Israele e Palestina per parlare della complessità dello scenario internazionale, non solo dal punto di vista economico ma anche delle guerre, delle notizie drammatiche che riceviamo ogni giorno. In quest'anno la campana dei caduti ha comunque organizzato diversi momenti di approfondimento sul, ovviamente, la guerra in Europa, sull'Ucraina, sulle guerre in altre aree del mondo, sul problema dell'Iran e della tutela dei diritti umani, e ovviamente in queste ultime settimane anche sulla questione della guerra in Israele e Palestina. E c'è stato appunto la settimana scorsa anche un momento toccante, che è stato questo collegamento in diretta con Betlemme, e per chi non c'era invito anche tutti a riguardare sulla pagina YouTube della Fondazione Campana dei Caduti quel momento, perché è stato molto commovente, perché appunto ci si è collegati con la chiesa della Natività, della Basilica della Natività di Betlemme, dove c'è Padre Patton, che tra l'altro è trentino e che è là è come custode di Terra Santa. E sempre per la prossima amministrazione, e per quanto riguarda la campana dei caduti, il 2025 sarà un anno molto importante per la campana, perché sono i 100 anni, quindi stanno già prevedendo una serie di iniziative che potranno essere di celebrazione dei 100 anni, ma anche loro appunto hanno il Consiglio di Reggenza, la campana, ha sottolineato come questa è una celebrazione sì della campana, ma è una celebrazione che dovrà coinvolgere tutta la città, e quindi dovrà essere anche in questo caso una collaborazione forte e importante con il Comune, per appunto celebrare insieme questa data importante per la città. Grazie.
Grazie consigliera Miorandi. Do la parola al consigliere Chemotti.
Grazie Presidente, io sarò molto più breve perché preferisco approfondire determinati argomenti nel mio intervento. Per quanto riguarda le mie deleghe, delega ai regolamenti, in giugno, a fine giugno abbiamo portato a termine l'approvazione del nuovo regolamento dei beni comuni, quindi questo siamo ancora nella fase di attuazione, c'erano già dei progetti in essere, soprattutto citati anche nel DUP i progetti di cura e manutenzione degli spazi delle scuole di infanzia assieme ai genitori e alle famiglie dei bambini, che è stato esteso anche agli istituti comprensivi, quindi questo progetto di gestione, di cura insieme alle famiglie. E chiaramente il tema del tempo impiegato per portare a termine questo percorso è un tema che non mi lascia indifferente. Se vi ricordate ancora nel primo intervento fatto a fine 2020 o forse a fine 2021, sottolineavo la difficoltà proprio in termini procedurali, nel senso che tra i due regolamenti che avevo tra le mani, quello dei beni comuni e quello della convivenza civile, quello dei beni comuni era, potremmo dire, il più semplice, il meno puntuale, il più ampio anche in termini di articoli, quindi ampio nel senso che gli articoli non andavano nel puntuale ma restavano abbastanza ampi come trattazione di temi, e quindi prevedevo, mi immaginavo potesse avere un percorso molto snello, molto rapido. Così non è stato, di fatto ci abbiamo messo 2 anni e mezzo per portarlo a termine, e questo di conseguenza ha impattato sull'avvio dei lavori del regolamento di convivenza civile, che quello sì invece è un regolamento molto più tecnico, molto più complicato, nel senso che affronta temi molto puntuali e che richiedono chiaramente una fase istruttoria non banale e anche una fase di dialogo con la cittadinanza, piuttosto che con tutte associazioni e liberi cittadini interessati, che richiederà sicuramente del tempo. Per quanto riguarda quindi l'attivazione di questo percorso, anche in accordo col Presidente della Commissione, Corradini, che è subentrato a Luzzi, che ringrazio comunque per i lavori svolti nella prima parte di consigliatura, ci siamo accordati semplicemente per arrivare, visto che siamo alla fine di un percorso, a convocare una commissione semplicemente per fare il punto della situazione rispetto a questo regolamento, confrontarsi con il comandante della polizia locale rispetto ai suoi desiderata e, come dire, preparare un po' quella che sarà la strada per la prossima consigliatura. È evidentemente inimmaginabile iniziare dei lavori su un regolamento così articolato nell'arco di pochissimi mesi, quindi da quel punto di vista lì mio rammarico appunto non essere riuscito ad accelerare i tempi nel complesso dei due regolamenti. E niente, l'augurio è che nell'ambito della prossima consigliatura si riesca a essere più snelli partendo direttamente con questo regolamento. Quindi il mio compito, assieme, ripeto, al presidente di commissione Corradini, sarà quello di fare in modo che la documentazione sia tutta pronta, quindi con l'insediarsi della futura commissione ci sia già tutta la documentazione pronta e per avviare i lavori in maniera molto snella. Per quanto riguarda invece la delega sul monitoraggio dell'attuazione del programma, devo dire che effettivamente il fatto delle dimissioni dell'ex sindaco Francesco Valduga, elezioni provinciali, quindi di fatto una consigliatura a metà, ha impattato evidentemente su quello che è un cronoprogramma in termini realizzativi. Quindi sono tante le opere avviate, poche quelle concluse, perché l'orizzonte temporale che per un consiglio comunale, per una giunta, è comunque il mandato, quindi sono comunque 5 anni, in questo caso si è ridotto drasticamente a 2 anni e mezzo di fatto, perché qua, anche leggendo il DUP, leggendo il bilancio, si è condiviso come maggioranza di portare a termine quello che si riesce a portare a termine, perché comunque i tempi sono stretti e questo è quello che si riesce a fare. Ecco, io non mi dilungo di più, come detto farò delle considerazioni anche rispetto agli anni passati e al fatto che siamo in conclusione. Questo, come detto giustamente dai miei predecessori, è l'ultimo DUP che verrà votato in questa consigliatura. Le considerazioni in merito le farò nel mio intervento, quindi per intanto mi fermo qua, grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Facciamo 10 minuti di pausa. I lavori.
Mullici ha detto che
scusate, ma riprendiamo. Allora, ci sono interventi? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, prima che faccia partire il tempo, Presidente, volevo prima di tutto ringraziare i consiglieri delegati che sono intervenuti, così hanno dato l'opportunità anche a noi delle minoranze di prepararci su, queste, su questo tema molto, molto fondamentale, perché io considero il DUP e il bilancio, quello che sarà venerdì, sicuramente è il punto più importante del nostro essere in Consiglio Comunale, perché si parla di quello della programmazione per il nostro Consiglio. E il DUP è costruito su parametri nazionali, il DEF, e su quelli provinciali, il DEF, è in parte influenzato alla crescita dell'inflazione, a movimenti speculativi, al caro delle materie prime, e con uno scenario politico internazionale molto critico, la guerra in Ucraina e quello che sta succedendo in Israele. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2024, sottoscritto il 7 luglio 2023, va nella direzione indicata dal DEF, con particolare riguardo alla politica fiscale volta ad agevolare le famiglie e le attività economiche. Viene confermato lo stanziamento del fondo perequativo per il finanziamento e l'erogazione dei servizi comunali e l'impegno da parte della PAT a trovare risorse necessarie per programmare gli investimenti. A livello nazionale il Governo è impegnato a dare atto alla riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, migliorando il potere di acquisto delle famiglie e della genitorialità, i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, il potenziamento degli investimenti pubblici con un occhio di riguardo a quelli previsti dal PNRR. Questo è un passaggio fondamentale, e le risorse del PNRR, e che è stato aggiornato alla fine di novembre dalla Commissione Europea. Dei 191 milioni che erano previsti, e adesso sono stati, mi sembra la settimana scorsa, è stato aumentato per circa 3 milioni, adesso ne abbiamo a disposizione per l'Italia, almeno ne hanno previsti 194 milioni, e dei quali 71 milioni e 71 miliardi, scusate, e 800 milioni sovvenzionati a fondo perduto e 122 miliardi e 600 milioni in prestito, ai quali si aggiunge il fondo complementare di 30 miliardi e 600 milioni, per un totale di investimenti di 223 miliardi, si fa fatica a leggere i miliardi, cioè gli ha tanti. E i fondi assegnati all'Italia che abbiamo già incassato sono 85 miliardi e 400 milioni. E siamo in attesa, ma a quanto sembra è stata confermata la quarta rata, che equivale a 16 miliardi e 500 milioni, dove regioni, province e comuni sono responsabili della realizzazione di una quota degli investimenti previsti dal piano. In merito al PNRR, il nostro comune ha istituito un gruppo di lavoro per il coordinamento, in accordo con la PAT, il Consiglio delle Autonomie e altri soggetti esterni, per l'elaborazione di alcuni progetti, aderendo agli bandi proposti dai vari ministeri. La missione 1, che è la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, dove che per il nostro comune abbiamo ricevuto dei finanziamenti molto importanti, come sull'abilitazione del CLOD per la pubblica amministrazione locale, 250 milioni. Vado a leggere i più importanti: l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, 280 milioni, miglioramento efficientamento energetico, illuminazione scena teatro Zandonai, 248 milioni, miglioramento energetico per il teatro della cartiera, 180 milioni, il restauro delle pertinenze di Palazzo Grillo, che poi rivedremo più tardi, 359 milioni. 359 mila, scusate, no, perché sennò. E in effetti sì, in effetti i numeri mi sembravano un po' troppo esagerati. Mentre per la missione 2, la rivoluzione verde, transizione ecologica, abbiamo la riqualificazione energetica degli immobili comunali, e sono previsti 520 mila euro. E la distrettualizzazione e controllo attivo delle perdite della rete idrica, che questo tramite Dolomiti Reti, con Nova Reti, che non è finanziato, però c'era una richiesta di 2.841.000 euro. La missione 4, che è istruzione e ricerca, dove è prevista la richiesta che è stata fatta del bando per i lavori della realizzazione del nuovo plesso scolastico 0-6 anni per l'ex Alpe, 2.705.000 euro. I nuovi spazi per la mensa scolastica da Magno Chiesa, 1.155.000 euro. E il miglioramento sismico scuola elementare Dante Alighieri, 459.000 euro. La missione 5, coesione e inclusione, abbiamo per finanziamento per nuovi appartamenti per persone di disabilità ex Acli, Borgo Sacco, 299.000 euro. E interventi afferenti alla domotica, per l'appartamento comunale in via Vannetti, 30.000 euro, nuovo appartamento per persone in forte disagio sociale economico, l'ex Acli Borgo Sacco, 173.000 euro, interventi vari al portico di Borgo Santa Caterina, 222.000 euro, e poi abbiamo il piano nazionale complementare, che la demolizione e la ricostruzione di vie maioliche per 1.910.000 euro. Questi sono quelli che i progetti che sono stati finanziati, perché i progetti presentati dal nostro comune sono 22, per un importo di opere per circa 27 milioni, di cui 17 progetti ammessi a finanziamento e finanziati per 8.901.000 euro e 4 progetti non finanziati ma utilmente in graduatoria. In merito al progetto Agenda Comune 2030 ONU, il cui fine è quello di coinvolgere gli enti locali nella concreta attuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, dove il nostro comune ha attuato un programma strategico per la qualità urbana, individuando tre temi: la città accessibile, la città verde, la città e il cibo, qualità della vita e dei rapporti, l'inclusione e accessibilità, l'acqua, il rapporto con il cibo, tutela dei beni comuni le manutenzioni, con l'obiettivo di avere un quadro strategico di riferimento e la coerenza dei progetti per poter aderire a bandi finanziamento del PNRR. In merito alla città che legge, capitale italiana del libro, riconoscimento da parte del Ministro della Cultura, e su questo non so a che punto siamo, qualcuno poi magari nella replica qualcuno mi può dare delle risposte, come pure la comunità energetica rinnovabili, il CER, che è la forma d'azione collettiva e collaborativa per la transizione energetica utilizzando energia pulita. In Rovereto si è costituita la CER della Valle Agarino, un'associazione senza scopo di lucro che conta 400 famiglie, grazie ad un accordo con un gruppo privato e Dolomiti Energia, che sfrutta praticamente i pannelli fotovoltaici montati sopra sui capannoni di Dolomiti Energia. L'amministrazione, perché nel DUP non c'è riportato nulla, vorrei sapere l'amministrazione si è aderito a questo progetto o come si sta muovendo in merito a questo. Dopo dei progetti europei dell'Agenda 2030, il progetto S.4T, che è un progetto finanziato dall'Europa per 6.242.000 euro, che ha parlato prima la consigliera delegata Miorandi, che è quello che intende recuperare spazi inutilizzati alla stazione ferroviaria e l'ex Bar Iris, i quali diventeranno spazi collettivi di ricerca e innovazione green. E l'altro progetto è Lungo le vie dell'acqua, progetto cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l'obiettivo di attivare in tre città, Rovereto, Mantova e Cuneo, comunità educanti che si impegnano nella lotta al cambiamento climatico, per la tutela dell'ambiente e per una gestione sostenibile dell'acqua. E colgo l'occasione, assessora, per chiedere Cosali, per me sembra che è un progetto che ha portato avanti lei, a cosa ha portato questo progetto, se va avanti. So che ho letto sui giornali 15-20 giorni fa, adesso magari il tempo vola anche, che c'è stato un incontro a Cuneo, non so, dopo avere magari una conoscenza nel merito di questo progetto. Riguardo ai rapporti con la PAT, ci sono alcune considerazioni da fare in merito al protocollo d'intesa. Protocollo che sindaca, non lo so, adesso per 4 mesi non so se riuscirà ad aggiornare questo protocollo d'intesa, ma sicuramente sarà la prossima amministrazione, però avrà l'opportunità anche lei di incontrare i vertici provinciali. Dal vecchio protocollo, a quanto mi risulta, sono stati confermati gli oltre 60 milioni per investimenti sulla nostra città, e in gran parte dei quali per la mobilità. Allora, uno fra questi è la realizzazione del passante ciclopedonale in Piazzale Orsi, via Zeni, in corso d'opera, per circa 10 milioni di euro. Delle domande, io colgo, nel mio intervento faccio anche delle domande, Presidente. I lavori come procedono? La tempistica sarà rispettata? Perché questo intervento che si fa su Piazzale Orsi sta creando un forte disagio. E al di là che è un progetto che dovrebbe essere la provincia, però il comune dovrebbe agevolare una migliore gestione dei lavori e vigilare sulla tempistica, perché deve essere da stimolo il comune, no? A dire, ah, ma è della provincia, no, deve essere la provincia il comune che va in provincia a cercare di sollecitare che i lavori vengano fatti in una determinata maniera. Realizzazione nuovo polo intermodale, comprensivo della connessione viabilistiche, stazione dell'autocorriere, che è una città di Rovereto attesa da anni. Il parcheggio interrato, sottopassi gemelli, progettazione è stata fatta? Il finanziamento, a quanto mi risulta, è disponibile e il quale sarà erogato da finanziaria pubblica Cassa del Trentino per circa 19 milioni di euro. Sì, è anni che l'è lì, sindaca. A che punto siamo con queste opere? Perché mi sembra che sia tutto fermo, a parte il passante ciclo pedonale, una parte del passante ciclo pedonale. In questo contesto, si hanno notizie nel merito del bypass ferroviario di Rovereto? RFI ha fatto uno studio di fattibilità per interventi della tratta ferroviaria cittadina. La presentazione in consiglio. Adesso si è insediata la nuova giunta. Mi auguro che solleciti di avere un incontro con i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato per avere... noi non abbiamo notizie nel merito di riuscire ad avere questo la presentazione di questo progetto. E dopo il problema, in merito a questo anche, per avere un discorso più interessante, perché io penso che le infrastrutture su Rovereto sono molto importanti, se non è fattibile l'interramento anche della statale, potrebbe essere anche interessante cercare di recuperare, abbiamo circa 365 milioni di euro che l'autostrada del Brennero dovrebbe mettere a disposizione per la tangenziale di Rovereto. Questo sono degli accordi fatti con il governo nazionale. Il problema sostanziale collegato a un disegno di sviluppo della città deriva dall'esigenza di riorganizzare la mobilità urbana e extraurbana ottenendo trasferimenti finanziari adeguati. Il traffico di Rovereto è una vera emergenza, non so se ne siete resi conto, e non solo sull'asse della Statale 12 che attraversa la città, via del Garda, Bretellina ai Fiori, Piazzale Orsi, via Grafonara, via Circonvallazione, via Cavour, per non parlare della zona di Sant'Ilario e Volano. A proposito, nel merito a questo, non so a che punto siamo con lo studio per alleggerire o spostare il traffico da Caliano a Rovereto. Era stato nominato un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro tecnico del comune di Rovereto, comunità di Valle, comune di Volano, comune di Caliano, comune di Besnello, comune di Nomi. La PAT su questo progetto aveva già messo a disposizione 20/30 milioni. Non lo so, questo gruppo tecnico, 2 anni che stanno lavorando, però non so se il comune di Rovereto è interessato a portare avanti questo e vedere che progetto questi presentano. Alla fine magari presenteranno lo stesso progetto che aveva già fatto a suo tempo quando lei era assessora e sindaca reggente, che è quello presentato dall'ex sindaco Miorandi, che era quello dell'interramento, non so se lo ricorda, nella zona di via Stroperi era prevista un interramento di fare una galleria che uscisse nella parte sotto, non so se lo ricorda, però l'aveva presentato, che lei era assessora a quel tempo con il sindaco Miorandi. Dopo, per non parlare della ZTL di via Fontana e via Dante, mozione discussa qualche giorno fa e che purtroppo voi vi ostinate a mantenere attiva senza prendere in considerazione i danni e i disagi che ha fatto e che sta facendo. No, l'unica proposta che è vista sul giornale è l'anello di aprire via Vanetti in doppio senso. Cioè, questa è l'unica proposta che ho visto, che ho sentito da questa amministrazione. In merito al collegamento alla Mira, che è in via di revisione in vista della sua approvazione definitiva, quando inizieranno i lavori, Anche questa è un'opera già finanziata dalla PAT dal 2011, dopo nel merito di questo non è che condivido molto questo progetto della Mira, anche perché non so se va a risolvere il problema di quelli dei Marcolini, e non so quali problemi, anche perché abbiamo una strada interna alla zona industriale che potrebbe, andiamo a fare un doppione. Progetto riqualificazione a Follone, io credo che su questo è indispensabile la realizzazione di un parcheggio interrato con una grande piazza per manifestazioni e perché no anche per il mercato settimanale. E nel DUP è riportato che l'amministrazione ha fatto richiesta di contributi sui fondi del Ministero degli Interni, 5 milioni di euro, questa richiesta fatta nel 2022, per approntare una prima porzione del parcheggio interrato. A che punto siamo con questa richiesta? Si possono chiedere i fondi del PNRR per questo? Perché non coinvolgere i privati, in partenariato pubblico e privato, o la nostra SMR? Indispensabile a breve fare una scelta nel merito, poiché questa può e potrà essere la porta d'entrata della nostra città. In merito alla nuova RSA dell'area Via Ronchi, il terreno è ceduto gratuitamente alla Vanetti, per la quale la provincia si è impegnata a finanziare per un importo di 21 milioni e 500 mila euro e in questi giorni c'è stata presentata anche in commissione politiche sociali e ieri mi sembra, ieri c'è stata una presentazione all'Urban Center, però sarebbe stato opportuno anche che fosse presentata in consiglio comunale, anche perché è competenza della Vanetti. Abbiamo ceduto un'area che abbiamo pagato a suo tempo 6 milioni di euro, perciò io credo che sarebbe stato opportuno anche una presentazione in consiglio comunale. Nuova sede Liceo Artistico De Pero. Dal 2013 c'era un progetto che poi è stato rivisto. Nel DUP non ho trovato nessun riferimento in merito alla nuova costruzione all'area ex macello. 20 milioni e 100 mila euro messi a disposizione dalla provincia, è stato approvato il progetto esecutivo e il bando di gara e finalmente dovrebbero iniziare i lavori a breve, anche perché a quanto mi risulta dovrebbero aver tagliato gli alberi nella zona dell'ex macello. In merito al compendio ex GIL, che sicuramente non era adatto per ospitare il Depero, la provincia sta valutando alcune ipotesi per un suo recupero, però sarebbe anche opportuno che nel merito anche il comune proponesse di fare un qualcosa, perché nel DUP non è riportato nulla di quello che, qualche proposta da parte di questa amministrazione. Il polo unico della protezione civile è stato confermato da parte della FAT il finanziamento per circa 4 milioni e 320 mila euro, a quali sarà aggiunta una parte sufficiente a coprire il primo intervento. E a bilancio abbiamo 4 milioni 562 mila euro, quelli che servono per l'unità funzionale di Via Venezia, destinata alla fine alle associazioni che in un primo periodo ospiterà i vigili del fuoco fino a quando non sarà pronta la seconda unità. A seguito di valutazione emerge che le previsioni di spesa sarà di circa 12 milioni. L'amministrazione comunale ha messo a punto un progetto per poter ottenere finanziamenti tramite cassa antincendi per il primo lotto. E anche qui una domanda, perché io penso che è un'opera fondamentale per la nostra città di Rovereto, quando vedremo l'inizio di questi lavori. In merito al nuovo impianto indoor dell'atletica leggera presso lo stadio Quercia, sono iniziati i lavori per una spesa di circa 10 milioni 800 mila euro. Assessore, non so i tempi di realizzazione di questa opera e in quanto tempo ci vorrà per vederla realizzata. Oggi, con la rigidità imposta dalla ristrettezza di bilanci pubblici, le programmazioni risultano vincolate o difficili da fare. Nonostante ciò, a questa amministrazione la Giunta Provinciale riconosce, anche attraverso il protocollo, un'importanza strategica e o politica, con la convinzione che un disegno complessivo e di prospettiva sia più serio ed efficace di molti irrealizzabili e proposti in passato. A quanto mi risulta, anche la nuova Giunta Provinciale vuole continuare a investire in tecnologia, innovazione, ricerca sul nostro territorio, negli incubatori dedicati, con gli istituti di formazione e le aziende del territorio, e in questo contesto ne è la testimonianza il polo manifattura e il polo meccatronica. Queste sono occasioni irrinunciabili per il rilancio economico, imprenditoriale, del lavoro e per la stretta connessione fra scuola, formazione, università, innovazione e ricerca. Certo, sarà interessante verificare i progetti e quando saranno efficaci i portatori di sviluppo per la città. Certificare definitivamente Rovereto come città universitaria è uno degli aspetti che più ci interessano e sui quali dovremmo investire molto. Lo studentato, che dovrebbe sorgere all'ex asilo Manifattura Tabacchi tramite opera universitaria, la quale dovrebbe intercettare i fondi del PNRR, che è un progetto, è inserito fra quelli cofinanziati PNRR PAT, la richiesta a quello per il PNRR mi sembra di 20 milioni e 10 milioni dovrebbe essere finanziato la PAR, per un totale il costo di 30 milioni di euro. All'ex Ariston è finita la bonifica e sarà previsto un insediamento di attività a forte caratterizzazione formativa a livello universitario, tecnologico, innovativo, il polo per le scienze e la realizzazione le scienze della vita. La realizzazione del polo è stata concessa a Trentino Sviluppo e ha messo a disposizione 16 milioni e 800 mila euro. Dopo sicuramente ce ne vorranno molti di più, bisognerà cercare di intercettare anche magari, non so, tramite un partenariato pubblico o privato o in via diretta. Ex Alper, realizzazione futuro del polo scolastico da 0 a 6 anni, finalmente a quanto sembra sono iniziati i lavori per un costo di 8 milioni e 400 mila euro, sono passato oggi a sindaca e devo dire che se vanno avanti con questo passo c'erano due operai, non lo so, io mi auguro che venga realizzato entro 2026, altrimenti corriamo il rischio di perdere i soldi del PNRR che sono 2 milioni e 7. Io mi preoccupo perché sono 15 anni che stiamo parlando dell'ex Alpe. Ex SAF Sant'Ilario, proprietà dell'ITEA, nel 2020 ha effettuato i lavori di demolizione, 400 mila euro, soldi comunali. Il protocollo d'intesa era previsto in 5 anni comodato e l'uso è previsto la realizzazione di un parco nel 2021. Non lo so che intenzioni abbiamo, in bilancio ho visto che ci sono 300 mila euro, penso per fare un parco? Penso, ho visto che ci sono a bilancio 300 mila euro, il comodato si prolungherà di più, spero, mi auguro, che partirà dal momento che sarà stato fatto il parco, è un po' dura con... No, mi fermo, puntini. Ex Filanda Bettini, dal 2016, riqualificazione del compendio e realizzazione di un nuovo museo della seta, anche in questo caso tutto fermo, 250 mila euro per l'acquisto. In quanto si dovrà investire per il recupero e per la messa in sicurezza dell'ex Filanda Beltini. Dopo Palazzo Grillo, anche questo che abbiamo acquistato una parte, perché la signora Grillo ce l'ha regalato, il valore era di 3 milioni e 400 mila euro, il comune ha versato 819 mila euro per la parte residuale e praticamente questo dal 2017, e ho qualche perplessità per i costi di restauro e di gestione, perché stiamo parlando di 4.000 metri quadri e nel PNRR abbiamo ricevuto 345 mila euro per il restauro delle pertinenze esterne. Nel 2022 il comune ha investito 140 mila euro e però siamo ancora, bisogna spenderne dei soldi per recuperare quell'immobile. Riqualificazione compendio ex Petterlini a mensa scolastica e per funzioni socioculturali, cessione titolo gratuito da parte della PAT, sono previsti una spesa di 3 milioni e 300 mila euro per la realizzazione di una mensa. C'è un piccolo contributo da parte della comunità di Valle, non vorrei sbagliarmi, 400 mila euro, o ne è andati di più, non 1.700 l'anno scorso e 400. Forse, dato che la responsabilità sulle mense è della comunità di Valle, sarebbe stato opportuno che fossero tutti della comunità di Valle. Dato che le mense della comunità di Valle serve a tutti, e forse sarebbe stato opportuno che invece di impegnare i soldi del comune, riuscire a far impegnare i soldi della comunità di Valle. Valorizzazione Montezugna Parco Lavini, all'ex Aragno, valorizzazione dell'ambito del paesaggio della ruina dantesca, è stata fatta la demolizione nel 2019, un costo 150 mila euro e per un comodato gratuito per 20 anni, non è che l'abbiamo acquisita, no, abbiamo un comodato gratuito per 20 anni, cioè, siamo fermi, cioè, lì uno va a Marco, sai che vede una spianata, sicuramente era brutta da vedere, però è rimasta, sì, era brutta, però 150 mila euro è una spianata, nient'altro, cioè io penso che forse se nel 2019 l'abbiamo fatto questo, sono passati 4 anni. Valorizzazione e conservazione Parco Orme Dinosauri, in merito alla realizzazione della passerella lungo 300 metri, costo 3 milioni, finanziata con il budget del Fondo Strategico della Comunità de Valle, a che punto siamo? Dovrebbe essere, non so se sono iniziati i lavori a settembre. E è un po' che non frequento quella zona, perciò non so se vanno avanti sul fatto del recupero delle orme dei dinosauri. E in merito, sempre nell'ambito, in merito all'ampliamento della balta delle Alpine in Costa Violina, non so, si farà, non si farà, cosa si farà, che è sempre fermo. Dell'ambito ricreativo sportivo, svolto ad accogliere nuove opportunità ludiche quali attrezzature per il golf, che trova puntuale traccia nell'ambito di un articolato accordo patrimoniale fra il Comune di Rovereto e la Società di Sistema Dolomiti Energia, e come ho già detto in passato, faccio fatica a capire e a comprendere questa operazione dove Dolomiti Energia cede un'area di 52.171 metri quadri per l'ampliamento del campo da golf, che fra il resto aveva acquistato per la realizzazione della sede. In cambio DIE riceve dal comune l'attuale sede di via Manzoni, certamente con una compensazione a nostro favore, però è anche giusto ricordare che il comune attualmente incassa da Dolomiti Energia 300.000 euro all'anno per la locazione e nei tempi attuali penso che in parte corrente per il nostro bilancio sono importanti. E sulla base di quali elementi dovremmo dare il nostro nulla osta all'operazione? Ma se per questo e per il consolidamento della presenza della società sul nostro territorio, come aveva dichiarato a suo tempo l'ex sindaco Valduga, proprio non ci siamo, anzi mi sembra una giustificazione un po' debole, perché in merito a questo ci sono i patti parasociali che nel merito ci salvaguardano. Ex Amnil. e patrimonio del Trentino. Nel DUP non ho trovato nessun riferimento in merito a questo complesso. No, niente. Non c'è niente. Una volta nel DUP era una pagina. Cosa si voleva, non si doveva fare, ne sono successi di tutti i colori, però adesso è come se non ci fosse più sul territorio comunale. Qual è l'intenzione di questa amministrazione? 5 mesi, sindaca, non lo so forse, però dopo si vedrà, non so, recupero, demolizione, c'è stata qualche interlocuzione con la PAT o qualche proposta fatta da Patrimonio del Trentino, però nel DUP non c'è scritto niente. Ex Marcello Baldo, Amoristazione, che dovrebbe essere della PAT, sarebbe opportuno un recupero, anche perché è in degrado e dove spesso e volentieri ospita persone senza fissa dimora o dei disperati, purtroppo. L'ex Dublo Epifere in via Sticotta, l'ex Silox, anche quelli che intenzione ha questa amministrazione in merito a dei, non lo so, che sono messi veramente, è in zone anche un po' strategico, perché bisogna andare a cercare di recuperare se è possibile. E poi volevo chiedere anche a che punto siamo con l'operazione di permuta, perché questo è scritto nel DUP, dell'immobile ex sede ufficio del catasto e tavolare, che è proprietà della regione. È bensì che c'è una sede, e adesso mi sembra per il progetto di rigenerazione urbana, però nel DUP è anche riportato che si sta pensando a una nuova sede allocativa dell'ufficio del giudice di pace, però è da anni che è lì fermo e che forse sarebbe opportuno recuperare. L'assessore Previdi sì, c'è. Politiche sociali, dove gran parte dell'attività è stata orientata alla programmazione del benessere dei cittadini, oltre ai vari progetti già attivi, l'Orto in Bosco, progetto App, progetto Estate Anziani, Centro Aiuto Anziani, Centro Servizi Anziani, Dopo di Noi, Comunità Arancio, Spazio Argento, Unità di Strada, Pronto Intervento Sociale, Educativa di Strada, cosa c'è? Progetto Pippi. E poi nel PNRR vedo che c'è, nella missione 5 c'è quello che ho detto prima, il recupero dell'immobile dell'ex Acli, il portico di Borgo Santa Caterina, il Prince, che è quello che ne abbiamo parlato ieri nella variazione di bilancio, e quello che si vuole fare alla Vanetti è il polo della salute mentale, che ospiterà psichiatria ambulatoriale, neuropsichiatria infantile e riabilitazione psichiatrica residenziale, che sarà pagato con i fondi del PNRR e è 1.100.000 che a disposizione della provincia. Dove il comune cederà per 33 anni gratuitamente alla PSS. Questo è quanto è riportato nel DUP. Anche perché così si farà un nuovo reparto di psichiatria dovuto alla chiusura di Arco e di Ala, anche Arco. Sì, però si farà questo. Dopo è sempre nelle politiche sociali, che è uno dei temi che mi stanno sempre a cuore, è il piano del sostegno all'occupazione, il fondo strategico di sostegno all'occupazione, e questo con un contratto di servizio con SMR, e speriamo che arrivino dei dividendi da Dolomiti Energia, e spero che possa continuare. Sul fondo degli assetti societari, nel 2021 abbiamo approvato il nuovo protocollo d'intesa DIE e FINDIE e il diritto di prelazione in DIE, dove ci viene riconosciuto, Comune di Rovereto, un ruolo determinante con la Presidenza, nomina fatta nel mese di novembre del 2022, nella persona della dottoressa Silvia Arlang. E nel CDA è subentrata l'ingegner Manuela Serraglia Forti, presidente di AM Ambiente di Pergine Valsugane e vicepresidente di State Distribuzione, senza che l'ex sindaco Valduga ci coinvolgesse in merito. Ma mi sembra che anche lei, sindaca reggente, abbia seguito in parte le stesse orme nella nomina del CDA della Vannetti. Colgo l'occasione per ricordarglielo, perché io credo che forse coinvolgere anche le minoranze in questo. Quello che DIE sta vivendo con gli sconvolgimenti di mercato dell'energia è un periodo straordinario e non lo si può affrontare con una gestione ordinaria. È indispensabile trovare alleanze oltre l'ambito trentino, con la diversificazione delle fonti. E è di qualche giorno fa la comunicazione che i risultati economici dei primi 9 mesi del 2023 sono in miglioramento rispetto al 2022, con un margine operativo lordo consolidato a 220 milioni, anche se la produzione idroelettrica, pur crescendo rispetto nell'anno scorso, rimane inferiore del 18% della media annuale passata. Il tema all'interno della società è la nomina del direttore generale di DIE, che la Presidente ha dovuto rinviare in quanto il socio comune di Trento, qualche mese fa, rivendicava questa nomina, considerato che da sempre la nomina dell'amministratore delegato era una competenza a loro, Merler è sempre stato nominato dal Comune di Trento, amministratore delegato. No, è stato rinviato perché il Comune perché aveva fatto altre proposte da una scelta di 3 persone che erano, da una scelta aveva proposto un nominativo che il Comune di Trento non ha accettato. Il nuovo direttore o amministratore delegato dovrà affrontare e gestire la partita del futuro, sul futuro del 40% delle azioni di Idro Dolomiti Energia, dell'attuale proprietario del fondo australiano Macquarie, penso di averlo pronunciato giusto. E un minuto. Allora, in merito a questo io credo che sarebbe opportuno anche che Rovereto di avere una voce in capitolo, salto delle parti, sulla nomina dei componenti, anche perché siamo un socio molto, molto importante e speriamo che il Consiglio Comunale venga coinvolto in questo e non che sia una decisione solo presa dal sindaco, dalla sindaca o da chi sarà. Per quanto riguarda il servizio dell'igiene urbana, la comunità di Vallo ha accolto il progetto di partenariato pubblico e privato proposto da Dolomiti Energia, il quale è il gestore della raccolta di rifiuti per gli utenti della Val Largarina e Altopiani Cimbri, circa 19 comuni. In merito a questo tema, il Comune di Rovereto ha intenzione di essere coinvolto o di coinvolgere sul discorso della chiusura del ciclo di rifiuti, non so, il termovalorizzatore, gasificatore. E una, mentre per il servizio idrico fognario di depurazione, a quanto mi sembra siamo in alto mare.
Consigliere, però adesso veramente siamo a 42 minuti. Dopo nella dichiarazione di voto, invece per quanto riguarda la sua richiesta rispetto alla presentazione del progetto da parte di RFI, avevamo la possibilità di farla la prossima settimana, solo che ci hanno dato le date dentro tra le quali scegliere e poi hanno cancellato tutto, hanno detto che non è più possibile. Quindi no. Ah no, è perché ha fatto una domanda prima. No, ma parlo di adesso, la settimana prossima avevamo avuto la possibilità della terza data, non ve l'avevo ancora comunicata perché eravamo in attesa della conferma e la conferma non è arrivata, è arrivata invece la smentita. Quindi invece per quanto riguarda Dolomiti Energia, la Presidente Arland ci ha dato come disponibilità il 16 di gennaio. Quindi quella è una data per l'incontro con prima, non era possibile. Prego, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Galli.
Grazie. Allora, il mio intervento inizia con un sospiro. Un sospiro pensando al nostro piccolo Ponte dei Sospiri, che l'anno scorso in un atto di indirizzo, che era stato soggetto di un atto di indirizzo. E qua, è ancora lì, sembra che non sia successo nulla, magari qualche osservazione, valutazione è stata fatta, però sembra che sia tutto fermo. Su queste mie sensazioni di sembra che sia tutto fermo, poi sarà un qualcosa che ritornerà in queste pagine. Io ho preso spunto per questo intervento anche da qualche altro atto di indirizzo approvato all'unanimità l'anno scorso era gennaio e poi mai decollato. Per esempio sulle ciclabili, ho letto il DUP di quest'anno, ho fatto anche qualche confronto con quello dell'anno scorso, il comune di Rovereto è molto attento all'ambito del cicloturismo, la ciclabilità, il potenziamento della ciclabilità diventa una priorità, un ruolo rilevante, e però poi nel DUP si parla solo una volta di piste ciclabili, una volta di ciclovie. Il DUP 23-25 diceva che non si può disconoscere quanto si sta investendo in tale ambito, e però appunto l'anno scorso io avevo presentato un atto di indirizzo e non ero stato il solo, anche il Partito Democratico aveva presentato per migliorare la mobilità ciclabile una serie di proposte. Certo, io parlo dall'opposizione e ho poca voce in capitolo, però il DUP è stato scritto, ci avevamo riflettuto anche l'anno scorso, un documento scritto dalla maggioranza e che poi parte della stessa si trovava ad emendare. Il DUP, DUP 23-25 diceva quelle cose, quello di quest'anno dice le stesse cose perché è giustamente stato copiato e incollato e non si può disconoscere quanto si sta investendo in quest'ambito. E l'anno scorso ricordo anche un mio intervento a partire dai numeri dove si stavano investendo milioni di euro per la mobilità e poi in realtà erano per la mobilità delle auto, mentre per le biciclette forse non si arrivava a 100.000 euro. Altro atto di indirizzo che ho recuperato, e anche questo approvato all'unanimità, questo sul centro del riuso solidale, che ci sembrava una buona idea, anche coinvolgendo Dolomiti Ambiente, CRM, e con poi un'interrogazione per tenere alta l'attenzione, e sembra che anche qua sia tutto fermo. C'era stato anche un articolo che avevo ricordato in occasione dell'interrogazione, e qui speriamo magari con ulteriori atti di indirizzo, ulteriori interrogazioni di procedere. quanto più possibile. Nel frattempo, piano piano, tutti i comuni intorno a Rovereto stanno dando il patrocinio peraltro gratuito, e uno dopo l'altro anche Mori, e insomma il referente di questa associazione dice dobbiamo accerchiare o accerchieremo Rovereto, sperando che poi ceda. Ma perché bisogna cedere? Non si può fare un passo incontro e concludere con un abbraccio. Ancora, rifiuti e formazione, sfogliando le pagine del DUP, e per stabilire corretti criteri formativi atti a educare alunni e studenti al recupero e migliore gestione dei rifiuti, si attiverà un percorso con il quale in tutti gli istituti scolastici della città si procederà. E buona, ottima iniziativa. Chi paga? Beh, per il reperimento delle risorse necessarie si provvederà a inserire opportuni capitoli economici nelle prossime variazioni di bilancio. Questo a me ha dato l'idea, pensando agli ultimi anni, di quando uno delle minoranze propone un emendamento o un atto di indirizzo, si aggiungono queste due righe dicendo poi magari si trovano i soldi. Però ancora una volta, una cosa è una proposta delle minoranze che deve essere vagliata, approfondita, e poi magari si inseriranno opportuni capitoli. Qui il documento l'ha scritto il Comune e è l'amministrazione a dire che si valuterà e si provvederà a inserire questi capitoli di spesa. Poi ho fatto l'errore di controllare questo passaggio nel DUP dell'anno scorso e c'è la stessa cosa. E quindi l'anno scorso si cercavano risorse e si sarebbero inseriti opportuni capitoli. Quest'anno è identico. E non lo so, qua si risolverà o magari no, come in qualche altro caso. Ancora sugli atti di indirizzo, voleva essere una breve premessa anch'io nello scrivere, e invece poi altro atto di indirizzo che avevo presentato per potenziare la comunicazione a giovani e meno giovani per la libera fruizione di impianti e strutture sportive e spazi verdi, si chiedeva di potenziare la comunicazione. Ho controllato oggi sul sito del Comune, chiedere l'utilizzo di campi sportivi, ultimo aggiornamento, ultima modifica alla pagina, l'8 settembre del 22. Insomma, siamo a dicembre, però, dell'anno dopo. E ultimo cenno agli atti di indirizzo, perché mi è tornato in mente non dell'anno scorso, dell'anno prima ancora, e rispetto a un qualcosa che spero abbia fatto qualche passo avanti in commissione toponomastica, quando chiedevo se era possibile dare un nome proprio, ma anche un nome comune, si ipotizzava un nome proprio di genere femminile all'ex Cavamanica. E non so se poi la commissione toponomastica, nulla. Poi questa era la premessa, perché poi la mia lettura del DUP parte, ricorda ancora una volta questioni di metodo che ricordo per la terza volta e per il terzo anno consecutivo. Perché? Perché le prime pagine sono sulla sicurezza stradale. Io ogni anno trovo, forse quest'anno c'è ancora un grafico enorme e poco utile in più, che ci aggiorna però occupando un terzo di pagina su se gli incidenti nel comune abbiano avuto feriti oppure no. Oppure un lunghissimo grafico, questo in teoria utile, che però io non so neanche se i teorici dei grafici siano d'accordo a iniziare un grafico con dei parametri e poi a concluderlo con degli altri parametri. Il grafico dovrebbe dare un'idea relativa a un tema, e qua se ne mischiano due, e il grafico inizia valutando l'attività della polizia stradale su tre comuni, e poi il grafico conclude col territorio triplicato e la popolazione quasi raddoppiata, e quindi il grafico, a mio modesto parere, è inutile. La pagina successiva è ancora peggio, sono gli stessi grafici che ho trovato, forse sono stati cambiati i colori rispetto a tre anni fa, e il giorno della settimana con più incidenti è il martedì insieme al sabato. L'incidente più comune è uno scontro frontale laterale, mentre sono molto rari gli infortuni per caduta da veicolo. Questo è il DUP a pagina 21, si approccia a questo grosso tomo. E a pagina 21 è anche comprensibile se uno salti qualche pagina. Proseguo e poi qui ho fatto un salto, ho detto passato 100 pagine e opere 23 classificate per missione programma e qui argomentazioni simili a quelle dell'anno scorso e soldi per interventi per l'infanzia, i minori, i nidi, i giovani, la cooperazione, l'associazionismo, tutti insieme anche quest'anno prendono meno soldi del servizio necroscopico, pur importantissimo. Allo stesso modo, urbanistica e assetto del territorio più tutela, valorizzazione e recupero ambientale prendono una frazione e di quanto prendono per esempio le infrastrutture stradali. Ancora, ultime pagine del DUP, qui non so se era presente anche gli anni scorsi e fatto sta che mi sono familiarizzato negli ultimi mesi con alcuni termini, linee di indirizzo e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di contrasto al riciclaggio. Si cita l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, e in questo senso non so se è condivisa questa conoscenza, ma l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il 20 del 4 di quest'anno ha definito, in una proroga, in un caso specifico, ha definito l'operato del Comune di Rovereto non conforme alla normativa di settore. Ancora sulle proroghe non posso non ricordare che un appalto per un servizio di pulizie di alcuni immobili comunali era scaduto il 31/10/2021 e è stato prorogato 6 volte più un affidamento per un totale di 24 mesi, l'ultima volta il 31/10/2023, non so se fino al 31/10 o l'ultima proroga scattava lì. Però 24 mesi e 6 proroghe e mezzo per un appalto. E altre osservazioni qua e là, e capitolo istruzione mi ha colpito, cioè, i dati c'erano anche l'anno scorso, ma quest'anno ho prestato maggiore attenzione. Si parla di inverno demografico e però questa è una cosa positiva, che i nati nel comune sono in lieve crescita, dai 270 del 2019 ai 324 del 2022. Su questo la prima domanda che mi viene in mente è, ricordando il bilancio arboreo e le premesse dello stesso, cosa c'entrano i bambini neonati con gli alberi? Perché il bilancio arboreo, sottoscritto dal comune, ricorda che per ogni nato bisognerebbe piantare un albero. Albero, non arbusto, non cespuglio, un albero proprio, ogni nato. Qua tra il 19 e il 22 sono nati più di 1100 bambini, il bilancio arboreo comprenderebbe anche gli adottati, che in realtà io non conosco il numero, non li ho conteggiati. Mi chiedo, avrà piantato il comune in questo triennio questi 1115 alberi? O ne avrà piantati la metà? Anche la metà potrebbe non essere male. E questo non sembra. Ancora si parlava di bambini neonati ovviamente e una serie di considerazioni. Primo, gioia per la crescita del numero dei nati, assolutamente, però dall'altra parte la stessa tabella dice che crescendo i nati cala la percentuale di possibile occupazione dei nidi, le domande soddisfatte nei posti nido. Nati più 15%, posti nido meno 15%. E io credo sia matematica, poi non ho approfondito. E si cita anche la convenzione con le Tagesmutter che portano l'offerta al 47%, il DUP dice va tutto benissimo perché l'indice europeo di Lisbona dice che basta soddisfare il 30% delle richieste e quindi c'è ancora margine per assottigliare ciò. Come considerazione, se il 47 è soddisfatto, allora la parte restante, più del 50%, non è soddisfatto. Quindi, insomma, No, su questo mi ero anche segnato, però per non essere integralmente distruttivo, a fronte di molte domande, una buona fetta è accolta in prima istanza e comunque a fine anno le liste d'attesa sono vuote. Altri appunti e riflessioni. Capitolo istruzione primaria, si parla anche di istruzione secondaria di primo e di secondo grado. E in questo caso ho immaginato, ho detto, vabbè, all'interno dell'istruzione primaria competenza del comune si tratta anche magari di edilizia scolastica o altre competenze del comune. E invece poche pagine o righe sotto si parla in maniera separata di istruzione secondaria, quindi un po' di confusione. Rispetto al CFP Veronesi, istruzione secondaria, molte cose le abbiamo lette sulla stampa, sulla gestione, sulle criticità, ma anche sulle risorse. E si apprezza in questo caso che non si sia fatto un copia e incolla, ma che qualcuno abbia letto e abbia scritto. Il problema è che in questo paragrafo e nel successivo sull'università ho trovato, anche se non è opportuno parlarne 30 secondi, sì, errori proprio grossolani di ortografia, singolari, plurali, alcuni imbarazzanti, due errori in tre righe. Per fortuna però noto e si sono andati riducendo negli anni, però vi dico che attorno alle pagine tra istruzione secondaria e universitaria ce ne sono diversi. Altri anche la consigliera Luzzi ne abbiamo parlato, noi che a vedere gli errori ci viene male. Ancora, Palazzo Alberti Poia Centro Geocartografico, anche qui si parte da una interrogazione, valutazioni ancora precedenti. Palazzo Alberti Poia ha ospitato lo spazio Melotti, esposizione definita permanente nel marzo 2018, che un anno e una settimana dopo è stato chiuso. E io ho un po' ricostruito questa storia del GECO a partire dal DUP di quest'anno, e nel quale rimarrà in Palazzo Alberti Poia fino al 31 dicembre 2024. E il DUP dell'anno precedente segnalava fine 22, inizio 23 verrà trasferito alla sede del GECO. Una mia interrogazione di giugno riceve risposta che dice, parlando al passato, che il centro geocartografico è stato ospitato nella sede comunale di Palazzo Alberti Poia. Cioè, a giugno si diceva che il GECO era stato al Palazzo Alberti Poia e non lo era più. Nel DUP dell'anno scorso si diceva che sarebbe stato trasferito a inizio di quest'anno, 12 mesi fa. Nel DUP di quest'anno si dice che rimarrà dov'è sino al 31 dicembre 2024, anche qua. C'è una spiegazione che ascolterò con interesse. E mi ero segnato non solo criticità, e io ovviamente nel mio intervento appunto lì, poi ci sono anche molte righe, temi e proposte condivisibili e valide su questo, e apprezzo insomma e anche Angeli prima aveva citato o chiesto il patto per la lettura e la città che legge, e in questo mi è sembrato di vedere un libro in sala e sono molto felice per questo. Insomma, un libro, no? Tutti col telefono, il computer, le fotocopie. Un libro, fa bene chi sta leggendo a non alzare la testa. Scuola musicale. Ah, scuola musicale, questa era un'altra notazione che avevo fatto l'anno scorso. Si dice la scuola musicale prende tutti dagli 0 ai 100 anni. L'anno scorso si ricordava una studentessa che aveva 102 anni, e anche nel DUP di quest'anno ha 102 anni, si vede che li farà a poco, a breve, e siamo lì. Là. Magari è un'altra.
Poi 25 non si compie.
Anche Maria Doles.
Proseguiamo, Maria Doles compie. Compie. Cosa altro? Qui ne avrei, ne ho, non preoccupiamoci. Sì, sui rifiuti e l'aspetto e l'attenzione per quanto è climalterante. E il DUP dice, va evidenziata l'adesione al patto dei sindaci che di fatto vincola l'amministrazione alla riduzione dell'emissione dei gas climalteranti. Eccellente. E qualche riga sopra si parla del trattamento finale dei rifiuti con termovalorizzazione o incenerimento. Uno più uno, le due cose non sono compatibili. O ti preoccupi dei gas climalteranti o fai l'inceneritore. Se fai l'inceneritore, il grosso del problema dell'inceneritore non è o non sono le particelle nocive che ci respiriamo, che sono un problema, ma il grosso del problema è l'emissione di gas climalteranti, chiedere alla città di Copenaghen per chiarimenti. Ambiente, la sezione un po' disordinata rispetto a altre, ammetto con soddisfazione o felicità che sono state fatte delle sistemazioni in alcuni capitoli. Quello ambiente abbastanza disordinato, in una pagina si salta dall'appalto calore con la Consip al clima acustico, alla lotta larvicida e ha la frase che ricorda che la caratteristica principale del territorio trentino è quella di essere una regione montuosa e boschiva. Ambiente ancora e alberi, qualcosa ho detto, qualcosa dirò ancora. E bilancio arboreo e nati, la confusione alberi arbusti, si apprezzano le 90 nuove piantumazioni di cui parlava prima il consigliere delegato, poche ma meglio di niente. Io vi ricordo prima il numero dei nati, che erano migliaia, 90 piante sono molto meglio di niente, ma molto meno di un albero per nato. Anche quest'anno la parola albero non compare nel DUP, anche quest'anno si parla di irrobustimento delle valutazioni, che mi sembra un bel termine, irrobustire se si parla di alberi, e il timore in questo senso è che il nostro prezioso consulente, la Fondazione MAC, non si attivi o non venga sollecitata quanto si potrebbe. Certo, costa la Fondazione MAC, però un investimento ulteriore sul nostro verde potrebbe essere meritevole. E passaggio in cui rimane attuale, va ripreso al più presto l'aggiornamento del piano arboreo comunale, e con l'obiettivo di dare contezza in termini di trasparenza dell'attività posta in essere dal Comune su questo versante, mi piacerebbe in quel giorno essere contattato e partecipare. Ancora, personale del cantiere comunale, si rileva che a seguito della continua riduzione del numero del personale del cantiere comunale per pensionamento eccetera, l'amministrazione comunale ha dovuto elaborare dei capitolati speciali perché non ci sono operai. In questo senso mi chiedo, ma si potrebbe assumere qualcuno? Poi traffico, di traffico abbiamo già detto tantissimo, sul nodo di Sant'Ilario, del quale si parla e si dice di uno studio in itinere, e quindi speriamo che l'iter sia fine e rapido, fine perché lo studio in itinere si dice verrà affinato, speriamo che l'iter sia fine e l'itinerario sia rapido e scorrevole, speriamo. Ancora, punto 4, programma strategico per la qualità urbana, e molti bei concetti, e in particolare desideri, volontà, vision, e però poi anche, come in altri momenti ho rilevato, verbi al futuro, costruzioni ipotetiche, speranzose, il costruire una piattaforma per una continua implementazione di dati. Ancora di tempo ci siamo? Benissimo, sì, no, ci metterò sicuramente meno. E l'anno scorso vi avevo letto per una parte del mio intervento il dossier di Natale 2022 di Rinascita Rovereto, e quest'anno non abbiamo preparato alcun dossier di Natale, però abbiamo riletto quello dell'anno scorso e ci sembrava al 90% estremamente attuale. Rispetto a molte, moltissime dei riferimenti nell'intervento precedente molto puntuale del consigliere Angeli, sono stati citati, credo, tutti o quasi tutti, insomma, ex Macello, ex Alpe, ex qui e ex lì. E io non vi annoio ulteriormente riprendendoli né leggendoli, però qui insomma ce ne sarebbe da dire. E in questo senso si parlava prima di ex Peterlini e di passi avanti. Ex Peterlini è di proprietà pubblica dall'anno 1990, non si può assolutamente indicare l'attuale sindaca come responsabile di ciò, però tutto quello che è venuto prima, dal 1990 a oggi, ognuno ha, credo, un pezzetto di responsabilità, anche se in questo caso condivisa tra comune e provincia, però devono esserci dei responsabili. Ancora, ex Anmil definita scempio ambientale, ecomostro da demolire, edificio sotto tutela della soprintendenza, paradosso legale, ex Anmil uno dei casi. E ancora al dossier, dicevo l'anno scorso e ripeto quest'anno, bisogna aggiungere tutta una serie di elementi: l'ex consolata, terra di nessuno e senza un progetto, le cantine del teatro Zandonai, magari qualcosa è stato fatto, e sembra che c'era una proposta della circoscrizione del 2019 ma che sia in qualche cassetto del comune. Le ciclabili fantasma o le problematiche collegate, lì c'era la mia interrogazione, ci sono state l'atto di indirizzo, un altro atto di indirizzo della maggioranza e una mia recente interrogazione su una ciclabile che allo stesso tempo c'è e non c'è, un parcheggio, è pericolosa, è cancellata, però è segnalata. Ci torneremo lì, su quella. E altre cose, altri temi, appunto, dall'interramento della ferrovia o di quello che ne sarà, se sarà un interramento, se saranno due, le possibili compensazioni o lavori accessori. Sicuramente su questo ricordo il Consiglio Comunale chiedeva alla provincia di essere tenuto aggiornato e coinvolto rispetto all'avanzamento dell'iter. Ancora, incombono, ancora come incombevano prima, alla Val d'Astico, sulla quale insistono ancora in molti, nel DUP è citata e si ricorda correttamente che il comune o vari comuni si sono espressi con contrarietà. Il possibile arrivo dell'inceneritore, sul quale invece il DUP si esprime in termini più morbidi e favorevoli, sembra che bisogna solo decidere se incenerire o termovalorizzare, che poi sarebbe la stessa cosa, forse l'alternativa è questo funambolico gassificatore. E ancora una volta, come si rifletteva l'anno scorso, forse questo temuto possibile, futuribile, sicuramente super costoso, ipotetico campo da golf ai Lavini potrebbe essere qualcosa di verde, qualcosa di green, in un contesto invece che tra Val d'Astico, inceneritore e lavori collegati alla ferrovia, ricorderete quello che si diceva di Mori, 10 binari e così via. Ancora, non ho molto da dire, pensavo di impiegarci di più, magari avrò tempo per un altro intervento. Il cicloturista, che ricorderete il primo anno nel mio primo intervento sul bilancio, è un po' timoroso, ho proposto questa metafora e ho descritto, ho immaginato cosa viveva e faceva questo cicloturista in arrivo a Rovereto. Nel DUP ancora azioni volte a incentivare un turismo lento e sostenibile. Nel DUP appare 2 volte il turismo lento, 4 volte appare il cicloturismo. Il cicloturista è un soggetto che potrebbe trovarsi bene a Rovereto se non trovasse, per esempio, indicazioni e segnaletiche non sempre efficaci. E il cicloturista che arriverebbe da Sacco e non può fermarsi a mangiare al ristorante annesso al centro sportivo, tornerà al bici grill e per le bici sembra che ci sia sempre quello che c'era l'anno scorso, che era un po' meno di quanto era stato ipotizzato e anche dalle determine comunali. Il ciclista poi risale il Lungoleno e a me sembra che continui a essere un cantiere l'area Giardini Italia ex ludoteca, e il ciclista sul ponte di Viadante vede ancora la carta delle ciclabili che non è aggiornata, vede ancora il codice QR, prova ancora ad aprirlo ma non funziona, e poi quel cicloturista sarebbe arrivato qui al Ponte dei Sospiri. Ebbene, quest'anno il cicloturista è venuto in macchina, mi ha chiamato prima, era in colonna sulla statale, prima, pensavo di fare l'intervento prima. Chiudo come ho iniziato con un sospiro, pensando al nostro ponte e all'opportunità di oppure no di depositare un altro atto di indirizzo. Grazie.
Grazie consigliere Galli.
Circolare chi mutta finisce con un sospiro. Prendere pause.
Ci sono altri interventi? No, sono le 10:15, io non vorrei chiudere la seduta, assolutamente. No, lo so, speravo che utilizzassimo tutto il tempo a disposizione, consigliere Angeli, perché... Prego. No, scusi, assessore, sta proponendo una sospensione per una riunione?
No.
Non ho capito.
Anche se può chiudere, secondo me è importante essere d'accordo, chiudo domani.
Però... Non credo sia una cosa... Noi abbiamo domani ed eventualmente giovedì, quindi non c'è nessun intervento? Allora, prego consigliere Zambelli.
Grazie Presidente, ma io non so quanti altri colleghi magari hanno in animo di fare un intervento breve o lungo e magari di averlo pronto per domani. Io immaginavo di intervenire nella seduta di domani sera, probabilmente qualche altro collega di minoranza o di maggioranza ha questa intenzione, vista che a meno che insomma qualcuno non si offra per intervenire immediatamente, vista comunque l'ora che è ragionevole, come ricordava anche il collega Pozzer, penso che si possa aggiornare la seduta a domani, chiudendo, e penso veramente era la proposta, l'intenzione dell'assessore Plotter, anche se era fuori microfono, ok, grazie.
Prego assessore, sull'ordine dei lavori anche lei.
Sì, perché fondamentalmente mi tirava in ballo anche il consigliere Zambelli sul tipo di proposta. Io la condivido, la proposta del consigliere Zambelli, cioè se fra l'accordo di aula è quello che poi comunque si concluda entro domani, credo che non, dal mio punto di vista non ci sia nessuna preclusione sul fatto di cioè è logico che se questo invece implica che poi c'è un'ulteriore convocazione, cioè che andiamo col proseguimento di giovedì, allora è un tema anche fra virgolette di costi dal mio punto di vista, no? Nel dover pianificare una serata in più di consiglio per fare questa serata monca. Credo che questo io condivido quello che diceva, insomma non so.
Sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare anche la sindaca Reggetti.
Sì, allora A parte il discorso domani o non domani, la questione è se ci sono comunque in aula, nel rispetto anche degli interventi di maggioranza e minoranza, qualcuno che vuole ancora intervenire per quel che riguarda la discussione. È chiaro che poi la discussione ha anche, cioè si chiude, ci sono poi anche gli atti di indirizzo che magari, oppure degli emendamenti o quello che voi avete fatto, che comunque lasciano il tempo di discutere su situazioni puntuali. Però quello che io farei, non tanto stabilirei se si chiude domani o dopodomani, ma direi utilizziamo questo spazio per chi vuole ancora intervenire. Se poi nessuno sente l'esigenza di intervenire a caratteri generali come hanno fatto i consiglieri fino adesso, c'è sempre chiaramente la possibilità di entrare nel merito intervenendo successivamente e discutendo sulle cose che invece per voi sono più importanti. Però io adesso non andrei a casa, utilizzerei questo spazio che abbiamo ancora a disposizione per gli interventi in discussione. Se nessuno legittimamente si sente di farlo, va bene, però chiudiamo la discussione. Questo è.
Sì, questa era la mia proposta, cioè mi sembra assurdo buttare via, già siamo andati a casa presto anche ieri sera, quindi se qualcuno... No, lei non può più intervenire, consigliere Angeli, perché le ho dato più di 2 minuti in più. No, io lo chiedo davvero, cioè, perché altrimenti veramente siamo anche un po' in imbarazzo, nel senso che adesso io non voglio chiudere la discussione, non voglio nemmeno costringere a chiudere domani sera, perché abbiamo apposta un consiglio anche giovedì, quindi non voglio assolutamente mettere in dubbio la possibilità di arrivare anche a giovedì, quindi, però se qualcuno interviene sarebbe un segno anche di rispetto nei confronti del tempo. No, se nessuno interviene fino in domani, perché è ancora il tempo, non puoi finire la discussione. No, non l'abbiamo mai fatto. Va bene, vedo che nessuno ha questa disponibilità e quindi andiamo a casa, dispiace però.